www.storiedijo.it e la storia continua. E guerra sia. I rapporti con gli ebrei. Le frizioni, poi divenute guerra aperta tra i fedeli di Muhammad e gli ebrei, non nacquero immediatamente. Agli inizi della sua egira verso Medina, il profeta vide nell'altra religione monoteista un potenziale alleato, se non un addirittura un rapporto di filiazione o di identità tra le due fedi. E non disputate con la gente del libro, altro che nel mondo migliore, eccetto quelli di loro che sono iniqui, e dite: noi crediamo in quello che è stato rivelato a voi, e il nostro e il vostro Dio non sono che un Dio solo, e a Lui noi tutti ci diamo. Molto probabilmente Muhammad pensava che gli ebrei si sarebbero convertiti alla fede di Allah, come dimostra la Sura 7. Coloro che seguiranno il mio messaggero, il profeta dei gentili che essi troveranno annunciato presso di loro nella Torah. E simbolicamente la tradizione araba vuole che il primo ad accogliere Muhammad a Medina dopo l'Egira fosse proprio un ebreo. Nello stesso spirito di avvicinamento all'ebraismo, Muhammad, nel primo anno di vita a Medina, introdusse nella pratica islamica elementi che appartenevano al giudaismo. Costruendo la prima moschea, volle che la Qibla fosse orientata verso Gerusalemme e, inoltre, egli stesso, ogni sabato, in corrispondenza del giorno festivo ebraico, dirigeva la preghiera di mezzogiorno, Zohr, in moschea. Più ancora, aveva indetto il digiuno del giorno 10 di Muharram, perché coincidesse con quello tradizionale ebraico del 10 di Tisri. Ma l'atteggiamento conciliante del profeta non seguirono gli avvicinamenti sperati, tantomeno le conversioni. Così Muhammad cambiò nuovamente la posizione nei riguardi degli ebrei. Il primo effetto, come quotidianamente dimostrano milioni di musulmani, fu lo spostamento della Qibla verso la Mecca. Il cambiamento, datato probabilmente nel gennaio del 624, ha una eco nel Corano. Vediamo che tu volgi la faccia verso il cielo, ma ti doneremo ora una Qibla che ti piacerà. Volgi dunque il tuo volto verso il Tempio Sacro. Rivolgetevi tutti, ovunque siate, verso quella direzione. La diversa direzione della preghiera ha delle implicazioni che vanno al di là del fatto devozionale. Si assiste anche alla nazionalizzazione dell'Islam, che diviene ora la religione ultima, capace di superare le presunte contraddizioni e le contaminazioni subite dalla religione giudaica. Così Muhammad porrà le basi teoriche per la sua futura politica di avversione nei confronti degli ebrei medinesi. Combattenti di Allah. Nel suo significato principale, che forse contiene il senso originario della parola jihad, è uno sforzo, una prova, un potere, una abilità. Tutti elementi che indicherebbero l'impegno cui è chiamato il credente a combattere contro un nemico visibile, contro il demonio o il caos peccaminoso e tentante del proprio sé mondano e sensibile. L'Islam conosce due tipi di jihad: quello maggiore, al-jihad al-akbar, e il minore, al-jihad al-asgar. Le speculazioni teologiche del primo tipo di jihad sarebbe la lotta interiore che ogni fedele deve sostenere contro il vizio, la passione e l'ignoranza. In un catechismo ismaelita sciita del VI secolo dell'Egira è detto che il jihad è la guerra dell'io contro le sue voglie e malvagità, è il controllo delle proprie passioni che allontanano dalla legge, è la lotta contro la violenza della collera, è il timore delle forze diaboliche. Con il secondo jihad, quello maggiore, siamo invece in presenza della nota guerra santa contro gli infedeli, in teoria l'unico tipo di conflitto giustificato dalla fede islamica. È questa un'opera supererogatoria che produce frutti di grazia che eccedono quelli derivati dalle altre opere come la preghiera, il pellegrinaggio e l'elemosina. Chi partecipa al jihad diventa amico di Allah, riposerà nel suo seno e non chiamate morti coloro che sono stati uccisi sulla via di Dio, anzi, vivi sono, nutriti di grazia presso il Signore. A partire dagli anni Ottanta del XX secolo, jihad è stato utilizzato spesso per rivendicazioni di alcuni atti terroristici da parte di gruppi di fondamentalisti islamici e in seguito, persino durante la guerra tra l'Iraq e il Kuwait, avvenuta all'interno della Umma, la comunità dei fedeli islamici. E l'ascensione. Verso la fine del periodo meccano avviene la cosiddetta ascensione di Muhammad o Mi'raj, mentre dormiva nei pressi della Kaaba. Vuole la tradizione, il profeta fu svegliato dall'arcangelo Gabriele e accompagnato in una insolita cavalcatura chiamata Al-Burak. Era un cavallo bianco, con la coda di pavone, e secondo una posteriore tradizione dal volto umano. In una frazione di secondo Muhammad fu trasportato dal Tempio Sacro al Tempio Ultimo, cioè fino a Gerusalemme, da dove inizierà la vera e propria ascensione al cielo. Qui è sottoposto all'esame dei guardiani delle sette sfere, man mano che passa dall'una all'altra. Nel cielo inferiore incontra Adamo, nel secondo cielo Gesù e Giovanni, nel terzo Giuseppe e nel quarto vedrà Idris, nel quinto Aronne e quindi Mosè e infine Abramo. Riassumendo da varie tradizioni, Muhammad verrà trasportato in un luogo altissimo, al di sopra dei cieli, dove può udire lo stridio dei calami che gli angeli utilizzano per registrare le azioni degli uomini. Qui Allah chiede a Muhammad di far pregare gli uomini 50 volte al giorno, ma poi diverranno 5 per intercessione di Mosè. Infine chiede fino al loto del termine, punto oltre il quale non è possibile andare fidando solo sulla sapienza e intelligenza umane. E al di là delle ricche discussioni teologiche musulmane relative a questo episodio della biografia di Muhammad, in Occidente e in particolare in Italia, l'ascensione ha dato vita a un lungo dibattito non ancora terminato sull'influenza che questa ha avuto sulle varie tradizioni e soprattutto sulla stesura della Divina Commedia di Dante. Discussioni che hanno avuto il loro picco, soprattutto polemico, dopo la pubblicazione dell'opera di Asin Palacios, La Escatologia Musulmana nella Divina Commedia del 1919. E con questo abbiamo terminato tutto il trattato della nascita e vita di Maometto e dall'Islam fino a oggi. www.religio.it e la storia continua.